Radio 24 presenta Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione.
Benvenuti a Smart City Extra Large. Dunque, motori molecolari, pinzette molecolari, navette molecolari, interruttori molecolari. Sono le macchine molecolari, dispositivi su scala microscopica o addirittura nanoscopica fatti da molecole assemblate in modo tale da fungere da motori, da ingranaggi, da attuatori di vario tipo in grado di attivarsi o in risposta a stimoli ottici oppure chimici oppure elettrici. Oggi queste macchine molecolari vengono già prodotte in laboratorio, per lo più si ispirano a quelle esistenti in natura perché molte proteine sono macchine molecolari a tutti gli effetti, e queste prime macchine molecolari vengono impiegate per esempio nel trasporto, nel rilascio mirato di farmaci all'interno dell'organismo dove si tratta di combattere alcune patologie, per esempio i tumori o certi batteri resistenti agli antibiotici. Ma idealmente ci si potrebbe fare un po' di tutto. Perfino, anche se qui il rischio è appunto di sconfinare nella fantascienza, dei veri e propri nanorobot capaci di manipolare, di riassemblare in qualche modo la materia su scala piccolissima, perfino atomica. Ecco, dal punto di vista dei ricercatori, le nanomacchine sono sistemi che vengono chiamati supramolecolari, proprio per significare che si tratta di complessi di molecole il cui comportamento dipende non, diciamo, da quello che accade dentro la molecola, per così dire, quanto dalle interazioni fra le molecole, un po' come le interazioni fra gli ingranaggi di un motore. E dunque, come sono fatte queste macchine molecolari? Quali sono i principi della chimica supramolecolare su cui si basa il loro funzionamento? A che punto è la ricerca e qual è il confine fra scienza e fantascienza, dato che questi oggetti li abbiamo trovati spesso anche proprio nella letteratura fantascientifica? Ne parliamo con Francesco Peri, che è professore di chimica organica e farmaceutica all'Università di Milano Bicocca, dove insegna proprio chimica supramolecolare. Benvenuto.
Grazie, sono molto felice di essere qui e sono felice di parlare della chimica supramolecolare che è la mia passione.
Che va di moda, sì. No? Mi stava dicendo prima. Insomma,
sì, esatto, è una mia passione, sì, che cerco di trasmettere anche agli studenti, nel senso che alla fine del corso normalmente loro fanno degli approfondimenti su letteratura contemporanea e devo dire vengono molto bene, alle volte scoprono le loro macchine molecolari, ecco, personali.
Esatto. Versioni custom. Allora, senta, esatto. Io partirei dalle macchine molecolari che già esistono, no? Di cui siamo fatti in realtà, perché ce ne sono molte in natura. Se ci fa appunto qualche esempio delle più importanti o delle più eclatanti.
Sì, assolutamente. Lei parlava delle proteine. Ora, le proteine sono delle architetture molecolari perfette. Sapete che sono costituite da una sequenza primaria di amminoacidi che poi si avvolge, quindi è una specie di struttura lineare che poi forma delle architetture tridimensionali che normalmente sono viste in modo statico. Viceversa, le proteine sono molto dinamiche, cioè si muovono nello spazio rispetto anche alle altre molecole, e quindi abbiamo dei veri e propri, per esempio, motori, rotori molecolari. La F1 ATPasi, per esempio, è una proteina che è fissata sulla membrana di una cellula e ruota, e l'energia per questo motore rotante, per questo rotore, è fornita dalla idrolisi dell'ATP, quindi dalla idrolisi di un legame fosfato. Simile la proteina, le proteine che danno il moto ai batteri, ai flagelli, quindi sì. Sono delle strutture in grado di ruotare e trasmettere questo moto rotatorio a questi flagelli, che altro non sono che dei lunghi filamenti polimerici a loro volta, ecco, che permettono poi il movimento.
Tra l'altro qui ci sono delle bellissime immagini da vedere. Io, come dire, invito, se già non li conoscono gli ascoltatori, ad andare a vederle, perché ci sono delle immagini al microscopio di questi flagelli con delle sezioni che sembrano veramente quelle di un motore, no? Come un motore elettrico magari.
Assolutamente. Poi le dico che ci sono ricostruzioni invece grafiche ancora più spettacolari, sì, di una proteina che si chiama chinesina, che letteralmente passeggia su un microtubulo all'interno della cellula. Quindi tutto il trafficking cellulare, quindi lo spostamento di organelli cellulari eccetera sull'autostrada, diciamo, che c'è all'interno della cellula, che sono questi microtubuli, è tutta data da delle proteine che slittano su altre proteine,
un po' come se fosse una monorotaia praticamente, solo che lì ci sono dei piedini al posto che delle ruote.
Assolutamente, e tra l'altro la caratteristica di questo movimento è che è un movimento unidirezionale. Questo è anche una cosa di cui parleremo, perché si è cercato di riprodurla, no, sulle macchine artificiali, perché avere una molecola che si sposta in modo unidirezionale invece di oscillare casualmente, quindi con il moto browniano casuale, sì, è già una bella conquista che la natura ovviamente ha fatto. Infine ricordo quelle che dicevano lei, forse i più clamorosi sono le polimerasi di DNA ed RNA, che sono degli enzimi importanti, sono anche stati degli importanti target per i farmaci mirati al Covid, per esempio, che letteralmente svolgono, aprono il doppio filamento di DNA e usano uno stampo per produrre un nuovo filamento di DNA o RNA. E questo stampo viene praticamente passato all'interno di una fessura in modo ancora unidirezionale, e quindi questo è un altro esempio abbastanza
eclatante. Poi a me vengono in mente i muscoli, no? Queste due proteine, l'actina, certo, e la miosina, che, certo, camminando una sull'altra permettono ai muscoli, sì, di contrarsi, ma ce ne sono tantissime, ci sono forbici, ci sono pompe che funzionano a direzione sola, no? Tra le tante
potremmo
macchine.
Potremmo fare un podcast lunghissimo, sì, nel, sì, senso, sì, che adesso avrei parlato dei trasportatori di ioni, le, ecco, proteine canali. Cioè lo stimolo nervoso, come anche quello muscolare, avvengono proprio grazie al trasporto specifico di ioni attraverso le membrane, e questo è grazie appunto a trasportatori specifici che sono ancora una volta proteine. Insomma, chi più ne ha più ne metta, certo, ce ne, certo, sono tantissime.
Ecco, prima poi di capire quelle su cui si sta lavorando oggi a livello di ricerca, mi piacerebbe che lei ci aiutasse a capire un po' questa distinzione di base fra chimica molecolare e supramolecolare, perché non solo è la materia, diciamo, che si occupa, è il campo di ricerca che si occupa di queste macchine molecolari, ma anche perché ci aiuta un po' a capire come funzionano, no, queste macchine molecolari.
Sì, è la prima lezione che io faccio al corso, è presa dalla lecture del Nobel del 1987 di Jean-Marie Len, che viene considerato il padre della chimica supramolecolare. In pratica, come ha detto giustamente, la chimica molecolare concerne gli atomi legati tra di loro a formare delle molecole discrete, normalmente sono dei legami covalenti, si chiamano, e quindi dobbiamo immaginare una molecola che possiamo studiare sotto tanti punti di vista, della reattività, della, diciamo, di come si muove, eccetera. La chimica supramolecolare passa invece a studiare come le molecole, due o più molecole, interagiscono tra di loro nello spazio e quindi anche dinamicamente, e attraverso dei legami però deboli, che sono energeticamente molto più deboli dei legami covalenti che per l'appunto, cioè, tengono insieme,
che tengono
le molecole
insieme. È un po' come, no, quando pensiamo appunto al motore, agli ingranaggi, come dire, gli ingranaggi sono dei blocchi unici, non stiamo a pensare alle forze fra, esatto, i singoli atomi di metallo, ce ne possiamo fregare perché li possiamo considerare degli oggetti rigidi e ci preoccupiamo solo di come ingranano gli altri ingranaggi, no? È un po' così.
Esattamente, cioè la chimica molecolare sarebbe studiare la struttura di un ingranaggio saldato a un asse, mentre la chimica supramolecolare studia come questo ingranaggio gira, come è bloccato da una morsa o come interagisce con un altro ingranaggio, esattamente in questo modo.
Perfetto.
Le forze deboli supramolecolari però sono molto importanti, perché sono deboli apparentemente, perché sommate tra di loro tante forze deboli fanno una forza notevole che tiene, certo, insieme delle architetture complesse. E queste architetture complesse, soprattutto a livello dei cosiddetti polimeri supramolecolari, stanno schiudendo delle possibilità enormi di modellare proprio la materia. Quindi direi che la differenza fondamentale, come diceva Jean-Marie Len, è che quando due o più molecole interagiscono tra di loro, emergono anche delle proprietà che non si avevano nelle singole molecole. Quindi questa teoria dell'emergenza è anche molto interessante dal punto di vista, diciamo, filosofico, in quanto due molecole o tre molecole che interagiscono tra di loro danno delle nuove proprietà. E queste nuove proprietà sono quelle che stiamo studiando in elettronica, nelle scienze dei polimeri, eccetera, eccetera.
Ecco, queste sono proprietà molto sofisticate. Faccio una domanda, a me veniva in mente una cosa banalissima, l'attrito, no?
Ecco, guardi, ha toccato un punto, adesso volevo dire, diciamo, anche per quanto riguarda le proteine, c'è un fattore da dire, è un po' per specialisti, ma c'è una metafora che rende molto bene. Si opera in genere in condizioni di basso numero di Reynolds. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'inerzia e il momento, che normalmente ci sono in fisica, sono praticamente irrilevanti rispetto al moto browniano delle molecole, che è questo moto casuale.
Cioè queste vibrazioni delle molecole, dal punto di vista di una molecola, gli impatti con le altre molecole sono, hanno una forza molto superiore a quella esercitata, non so, da, dalla gravità sul peso della singola molecola, per sto dicendo
enorme.
E quindi ce lo possiamo dimenticare, che... il peso della molecola in pratica, no? Nei conti.
Assolutamente, dice... Esatto, queste macchine molecolari, comprese le proteine, diceva Stoddart, è come se noi nuotassimo in una specie di melassa oppure camminassimo in un uragano, tanto per dare l'idea. Cioè è una situazione in cui la macchina, proprio avendo delle altre molecole vicino che vibrano, eccetera, è come
ammazzate continuamente, presa a martellate costantemente.
È per questo che alla fine è abbastanza difficile progettare delle macchine molecolari, proprio perché non dobbiamo trasporre mentalmente il concetto di una macchina che, diciamo, funziona in condizioni di meccanica classica, e stiamo operando comunque a livello molecolare.
Allora, veniamo a queste macchine molecolari. Quali sono le principali che si stanno studiando oggi? Se ci può dare un'idea di quali sono le applicazioni su cui si sta lavorando?
Assolutamente. Allora, cominciamo con il fatto, mi permetta di citare alcuni nomi, perché oltre alle macchine ci sono i macchinisti molecolari, per cui dobbiamo ricordare che nel 2016 Stoddart per l'Inghilterra, Feringa per l'Olanda e Sauvage per la Francia hanno avuto il loro premio Nobel appunto per le macchine molecolari. Quindi questi tre nomi sono associati a tre tipi di macchine molecolari diverse. Stoddart ha sviluppato quelli che si chiamano rotaxani o catenani. Lei deve immaginare che il catenano altro non è che delle molecole circolari incastrate una nell'altra. Quindi lui per primo ha scoperto il cosiddetto legame meccanico, che non è il legame chimico.
Come gli anelli di una cotta.
Perfetto. Esatto, diciamo che hanno anche poi sintetizzato l'olimpiano, che sono cinque, come i cinque cerchi olimpici, sono cinque molecole circolari incastrate fisicamente una nell'altra. Oltre a questa configurazione c'è il cosiddetto rotaxano. Il rotaxano è invece una molecola a forma di anello che scorre letteralmente su un asse, che è una molecola a forma lineare. Il rotaxano di Stoddart ha permesso di fare per esempio degli interruttori molecolari, degli switch, cioè l'anello oscilla su due stazioni, si chiamano, in risposta a stimolo esterno, e quindi se noi diamo la luce, se noi diamo calore,
si
se
sposta
noi facciamo
in una posizione
pH,
questo anello,
esatto, troviamo l'anello a destra indietro o a sinistra. Il fatto che sia a destra o a sinistra, lei può immaginare, si può utilizzare come switch, come interruttore, e miniaturizzare i circuiti elettrici a livelli impensati, oppure farne anche degli switch logici per cui rispondere a seconda dell'input. Esatto, e questo, diciamo, è stato un pochino l'esempio trainante della chimica, diciamo, supramolecolare, anche delle macchine molecolari. Poi dobbiamo ricordare che una configurazione particolare di questi rotaxani sono i muscoli molecolari di Sauvage, per l'appunto. Lei ha citato la miosina e l'actina. I muscoli molecolari sono una configurazione leggermente diversa, in cui due assi con due anelli scorrono tra di loro, quindi estendendosi e contraendosi, anche qui in risposta a uno stimolo esterno, quindi un muscolo che si contrae per esempio in risposta a uno stimolo fotochimico, elettrochimico di pH. Andando invece al terzo premio Nobel, Feringa, che è appunto olandese, si è dedicato ai rotori molecolari. Quindi parlavamo delle proteine che ruotano, lui ha messo a punto delle molecole che riescono a produrre un moto, diciamo, rotazionale, anche lì direzionato. Addirittura ha fatto una specie di motore a quattro tempi, in cui quattro reazioni diverse permettevano alla fine una rotazione di 360 gradi di una parte della molecola rispetto all'altra. Diciamo, la spettacolarizzazione della invenzione di Feringa è stato che lui ha fissato quattro rotori molecolari ad una molecola rettangolare e ha fatto la macchina molecolare, molecular car, cioè il nanocar, una macchina che si muove su una superficie. È possibile seguirla con la microscopia forza atomica, quindi su una superficie si vede questa molecola rettangolare che, grazie alla rotazione di questi quattro rotori, avanza. In realtà, a dire la verità, avanza in modo molto con tante curve, come se l'autista fosse ubriaco, però diciamo, se non altro si muove. Infine le cito delle, diciamo, evoluzioni abbastanza recenti. Adesso si parla anche di molecole che assemblano altre molecole,
ecco,
di assemblatori,
certo,
molecolari.
E qua ci avviciniamo anche a quel mondo un po' più, no, di carattere fantascientifico, in cui queste nanomacchine costruiscono, utilizzando i materiali disponibili, magari altre nanomacchine. Questo è fantascienza, ma non del tutto, ecco, dipende forse fin dove ci si spinge, poi ne parliamo.
Va bene.
Diceva,
sì, sì. Esatto,
dell'autoassemblaggio,
sono...
no?
Esatto, diciamo che ancora una volta queste macchine molecolari sono ispirate alla natura, nel senso che in natura esiste il ribosoma, i ribosomi, certo, che sono delle grosse architetture supramolecolari che per l'appunto riescono ad inalellare, sì, uno dopo l'altro gli amminoacidi delle
sono
proteine.
Sono un po' le fabbriche di questi motori,
esatto,
no? che sono fatti di molecole.
Fanno,
ecco,
mettiamo. Certo, fanno le proteine. Quello che si è riuscito a fare, e questo è ancora una conseguenza del famoso rotaxano di Stoddart, diciamo l'anello scorrendo sull'asse prende uno per uno degli amminoacidi e li fa crescere a un'estremità dell'asse stesso, quindi il ribosoma artificiale che quindi è esatto un sistema che riesce ad assemblare. Quello che poi diremo per lo sviluppo futuro, magari non lo anticipo, ci tenevo a dire che la macchina molecolare perfetta dovrebbe produrre lavoro e quindi non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma molecole che semplicemente oscillano come i rotaxani di Stoddart non sono capaci, fin quando sono all'equilibrio, di produrre lavoro, devono essere portati fuori dall'equilibrio. Allora non la faccio troppo lunga perché ci vorrebbe una lezione intera, peraltro è stato già teorizzato da Feynman il fatto che si possano usare i cosiddetti cricchetti molecolari. Che cosa sono i cricchetti molecolari? Si chiamano anche denti molecolari.
Sì.
Ha presente quell'attrezzo che il meccanico usa, che oscillando con il braccio, una specie di chiave, la si mette sul bullone, il meccanico compie un movimento oscillatorio che viene trasformato in un movimento unidirezionale, magari in senso orario, per avvitare il bullone. Bene, le molecole fanno la stessa
cosa. Anche
i
crick funzionano così, per capirsi, anche il crick bene o male funziona in quel modo.
Esatto, quindi sono stati pensati dei sistemi che si allontanano dall'equilibrio, quindi il moto oscillatorio viene trasformato, grazie a dei dispositivi energetici di cui non sto a parlare, in un moto unidirezionale. Quindi in questo caso è veramente possibile compiere del lavoro e queste sono delle vere macchine molecolari. A cosa servono? Per esempio sono stati pensati dei sistemi che prendano dall'esterno dalla soluzione degli anelli, quindi delle molecole cicliche, e iniziano a inanellarle in un lungo polimero facendo come una grande collana. Ora questo potrebbe sembrare una cosa del tutto inutile, però ha ovviamente un divertissement, ma se si passa alla scienza dei materiali ha delle implicazioni molto notevoli. Molto notevoli.
Dove ci si può spingere ragionevolmente, perché naturalmente l'idea di poter manipolare grazie a delle macchine molecolari appunto di dimensioni microscopiche la materia e realizzare magari altre macchine molecolari, insomma, apre degli scenari che sono praticamente sconfinati. Cosa c'è di plausibile, che cosa invece non lo è?
Guardi, paradossalmente non ho parlato delle macchine molecolari applicate alla mia disciplina, che è la farmacologia, quindi lo sviluppo di farmaci, perché in questo settore effettivamente sono stati immaginati delle macchine molecolari, quindi dei propulsori molecolari che si possano muovere tranquillamente all'interno del sangue, come quel famoso film Viaggio all'interno del corpo umano, in cui veniva fatta una navicella, quindi si potrebbe costituire una navicella molecolare che si possa muovere a fare quello che è definito il targeted delivery del farmaco, cioè lei sa che molti farmaci antitumorali o antinfiammatori, ma soprattutto gli antitumorali, hanno elevata tossicità. Quindi la scommessa sta nel fare un delivery, cioè rilasciarli,
colpire
selettivamente
solo il tumore, insomma, e non il resto dell'organismo.
Se
hai una macchina che li porta solo lì e riconosce il tumore e molla la bomba, diciamo, solo dentro il tumore, lei dice abbiamo fatto bingo, no?
Assolutamente sì, è un po' il concetto antico del magic bullet, cioè del colpire selettivamente il tumore. Questo in realtà già viene fatto, la nanomedicina sta facendo e ha fatto dei progressi enormi. Esiste il targeting attivo dei tumori basato oggigiorno sul fatto che esistono delle strutture che sono anticorpi, che sono nanoparticelle, che riconoscono specificamente delle molecole esposte solo dal tumore o magari più dal tumore che dal tessuto sano. Quindi queste molecole si legano al tessuto tumorale, non agli altri tessuti, e poi in loco rilasciano il farmaco. Quindi questo concetto già esiste. È chiaro che è una spettacolarizzazione ulteriore pensare a una molecola che si muove autonomamente. Questo potrebbe dare luogo, per esempio, a dei sensori che si muovono nel corpo umano e rilasciano dei segnali che poi vengono rilevati, per esempio, per gli stati vari di biochimici all'interno dell'organismo umano. Un'altra cosa che riguarda la farmacologia è che il, diciamo, il targeting del tumore si può, o anche di infezioni batteriche, si potrebbero fare attraverso degli interruttori molecolari che sono delle molecole che possono esistere in due stati, 1 e 0, attivabili per esempio dalla luce. Allora, lo stato 1 è il farmaco attivo, lo stato 0 si chiama profarmaco, non è attivo, si immette la molecola nell'organismo, si va con il laser a colpire dove è il tumore o l'infiammazione e si lì attiva il solo farmaco lì. Fa 1-0, certo. Esatto, e si attiva certo. Localmente. Diciamo che poi, come giustamente ha citato precedentemente, la possibilità di fare delle molecole che si muovano autonomamente e che magari mandino dei segnali, perché diciamo la sensoristica è una disciplina molto, molto connessa, insomma, con la chimica supramolecolare, questa è l'altra possibilità, quindi avere dei sensori che si muovono all'interno del corpo oppure all'interno di un liquido e quindi di conseguenza mandino dei segnali che dipendono dall'ambiente
che incontrano,
che
vengono
rilevate,
certo,
esattamente,
certo.
Esattamente, questo è. Quindi,
e questo però,
diciamo,
ecco,
la
diciamo,
fantasia.
Questo, ok, questa è la vostra fantasia, ok, no, perché appunto dicevo, perché no, queste sono cose su cui si lavora assolutamente in modo concreto, no, comunque, non sono delle fantasie, ma sono delle fantasie realizzabili, ecco, veri e propri, diciamo, nanorobot sono qualcosa di plausibile?
Sì, assolutamente sì. Come dicevo, per noi che, diciamo, per chi lavora nel settore è ancora abbastanza futuribile anche la storia della molecola che si muova autonomamente all'interno dell'organismo umano. Tuttavia, come le dicevo, il nanocar o il nanopropulsore, il nanorazzetto, diciamo, che si possono fare grazie a questi dispositivi che appunto Feringa e altri hanno messo a punto, sono delle possibilità che si potranno realizzare, ma neanche troppo in là nel futuro, diciamo che nei prossimi 10 anni ci potrebbero essere vere e proprie dispositivi molecolari che si muovono su delle superfici facendo determinati lavori. Io credo che dal punto di vista della miniaturizzazione, della capacità di avere degli operatori logici miniaturizzati, il fatto di avere degli switch molecolari e degli operatori logici molecolari sia anche quello possa dare un impulso enorme alla capacità di aumentare ancora la memoria nei dispositivi elettronici, insomma.
Quindi, insomma, diciamo che molta della fantascienza che leggiamo non è del tutto implausibile, mi pare di poter un po' riassumere così, no? Cioè, è veramente un mondo dal quale possono arrivare sorprese inusitate, viene da dire.
Assolutamente. Le faccio un'ultima parentesi perché altrimenti tutta una serie di miei colleghi di scienziati si offende. È chiaro che la scienza dei polimeri, i polimeristi, stanno attingendo a larghissime mani nel mondo della chimica supramolecolare. Le dico una cosa sui polimeri, appunto sono con polimeri classici, sono delle lunghissime catene, certo, di tante molecole messe una vicino all'altra. I polimeri plastici, lo sappiamo tutto, hanno dato l'input per il futuro, però sono anche adesso il problema ambientale. Mm-hmm. Le immagini che si possono fare degli idrogel macromolecolari, in cui i monomeri, invece di essere uniti dalle famose forze covalenti di cui abbiamo parlato, sono uniti da forze molto più deboli supramolecolari. Questo vuol dire che sono dei polimeri che in teoria, una volta utilizzati, è fatta
la smontano facilmente.
Si smontano in modo estremamente facile, con un impatto ambientale quasi zero. Le faccio un ultimo esempio: Aida, che è un giapponese che lavora nel campo dei polimeri supramolecolari, che è un campo molto affascinante, ha messo a punto un idrogel che lei è capace di modellare con le mani, quindi ha una certa consistenza fisica, ma questo idrogel è costituito dal 98% di acqua. Quindi è acqua più delle componenti organiche e inorganiche, zeolitiche, si assemblano facendo una struttura supramolecolare così bella e così complessa che sta in piedi.
Mantiene la forma, sì, diciamo, nonostante sia quasi un liquido questo oggetto.
Ecco, quando lei si trova a smaltire questo idrogel, che potrebbe anche servire per fare degli oggetti relativamente resistenti, si trova il 98% di acqua.
Praticamente ci può cuocere la pasta, praticamente.
Esattamente, quindi dal punto di vista dell'economia sostenibile e, diciamo, dell'impatto ambientale, questa, diciamo, l'introduzione della chimica supramolecolare, a questo punto non parliamo più di macchine molecolari, diciamo cambierà la nostra vita, speriamo, insomma, speriamo che si vada in quella direzione. Anche dispositivi tipo macchine molecolari, una volta trasposti sui polimeri, potranno dare delle proprietà molto interessanti. Per esempio, il muscolo molecolare applicato a un polimero darà luogo a un polimero che si contrae o si allunga, certo, a seconda dello stimolo esterno. Quindi le immagini ad avere dei dispositivi di questo tipo, per esempio all'interno dell'organismo umano, in protesi o quant'altro, certo, quanto potrà contribuire, certo, ad avere dispositivi, chiamiamoli biomimetici, all'interno del nostro organismo.
Veramente uno scenario, come dire, amplissimo. Grazie, grazie Francesco Peri.
Grazie, grazie a lei, è stato un piacere.
Bene, cari ascoltatori di Smart City Extra Large, questa è l'ultima puntata per quest'anno, ma realisticamente l'ultima puntata in assoluto. Stiamo lavorando su qualche novità, insomma, per l'anno prossimo. Comunque non spariremo certamente. Ciao a tutti, buona estate.